Wikiradio. La mostra del cinema di Venezia, raccontata da Emiliano Monreale.
La mostra d'arte cinematografica di Venezia, la cui prima edizione fu inaugurata il 6 agosto del 1932, è considerata di solito, con buone ragioni, il primo festival cinematografico del mondo, la consacrazione del cinema come arte, ed è anche considerato una delle grandi invenzioni del regime fascista nel campo del cinema e non solo. Anche questo è vero, ma bisogna dire che il fascismo ereditò la mostra del cinema e la fece propria nel giro di pochi anni, come era successo in altri casi. 1932 è una data in cui il cinema italiano si sta ricostituendo dopo una decina d'anni, gli anni 20, quasi di silenzio, con l'avvento del sonoro, e il fascismo inventa, oltre la mostra del cinema, il Centro Sperimentale di Cinematografia, cioè una grande scuola di cinema. Inventerà poi gli studi di Cinecittà, a più riprese inventerà e rifonderà l'Istituto Luce, cioè il settore dei documentari e della propaganda, strutturerà poi l'intero sistema cinematografico all'interno di una direzione generale cinema. Insomma, sostanzialmente il cinema italiano, come lo struttura e lo imposta il fascismo alla metà degli anni 30, è quello che rimarrà anche nel dopoguerra e che rimarrà anche fino ad oggi, sostanzialmente. È quella l'impronta che viene data al cinema italiano. È in quegli anni che il cinema italiano, da un punto di vista delle istituzioni e anche dell'economia, viene impostato. Eppure si diceva la mostra del cinema non è un'invenzione del fascismo. La Biennale, l'esposizione biennale di Venezia, aveva l'età del cinema proprio, era stata inaugurata nel 1895 ed era stata riconosciuta come istituzione permanente nel 1928. Poi nel 30 era passata dalla gestione del comune a quella dello Stato, che era diventato il principale finanziatore, e proprio all'inizio degli anni 30 si era cercato di aprire nuove branche, nuovi settori. Nel 1930 c'è una biennale musica, nel 1934 ci sarà una di teatro e danza, nel 32 appunto c'è l'idea di fare una biennale esposizione, diciamo biennale d'arte cinematografica. Non c'è un singolo ideatore, l'iniziativa parte a livello locale, anche se un deus ex machina abbastanza presente, significativo, è il segretario generale dell'istruzione Luciano De Feo, reduce tra l'altro da un viaggio in Unione Sovietica dove si era confrontato con l'arte del cinema russo di quegli anni. L'altro grande personaggio è il conte Giuseppe Volpi di Misurata, potente locale che voleva rilanciare il turismo e che è sostanzialmente la figura che cerca di tessere i legami anche con la politica, provando sempre a mantenere una certa autonomia, riuscendoci fino a un certo punto nel corso degli anni 30. Forse non è propriamente la primissima mostra del cinema, si dice che altri se ne tentarono anche in Italia in quegli anni, fra Torino, Milano, Palermo e all'estero Amburgo, Praga, ma sostanzialmente è Venezia a imporsi come il grande festival internazionale, a essere effettivamente il primo festival cinematografico internazionale del mondo.
No, non ricominceremo a farvi i ciceroni di questi ponti e rive e fondamenta. A Venezia adesso chiediamo un'altra storia. Per Calli e per Ri andiamo in cerca della più bizzarra turista del mondo. Questa turista si chiama La Pellicola. Ora sta attraversando a tutta forza la laguna. Le scatole in cui era chiusa dimostrano che non è più giovane. Ma le basta un po' di buio, come a certe signore attempate, per tornare a risplendere con tutte le sue seduzioni.
La mostra del cinema nasce anche non solo in una fase in cui bisogna rilanciare il cinema italiano, ma in cui l'idea è di rilanciare proprio quei luoghi, di rilanciare Lido di Venezia, luogo prediletto del turismo di alto livello dei primi del Novecento, che era in declino. In effetti, dietro l'invenzione della mostra del cinema ci sono molto gli enti locali, la Biennale, ovviamente l'istituzione della Biennale, e l'Istituto di Cinematografia Educativa, ma anche l'Associazione degli Albergatori Locali. La prima edizione viene organizzata in fretta, molto in fretta, ancora 2 giorni prima vengono fatti gli ultimi cambiamenti al programma, i film selezionati, le poltrone addirittura arrivano all'ultimissimo minuto. Le proiezioni vengono effettuate sulla terrazza a mare dell'Hotel Excelsior, quindi una situazione molto glamour, con un pubblico che è quello di una quasi di una belle époque, di una rediviva belle époque. La prima edizione, quella del 32, viene finanziata proprio dall'Associazione dei Grandi Alberghi, e nonostante venga chiesto il patrocinio a Mussolini e la sua presenza nel comitato d'onore, Mussolini sostanzialmente se ne disinteressa. Il modello di base è un modello hollywoodiano, è l'idea di una, sì, dell'arte cinematografica, ma da subito di tenere insieme arte e spettacolo, in sostanziale autonomia rispetto alla politica. Se leggiamo cosa dice il regolamento, come si dice in questi casi, il regolamento parla chiaro. L'esposizione, dice il regolamento della Biennale, ha lo scopo di riconoscere e premiare quelle opere cinematografiche che mirino ad autentiche espressioni d'arte senza alcun pregiudizio di nazionalità o tendenza. L'ospitalità dell'esposizione nei confronti dell'arte cinematografica di ogni tendenza è tale da escludere dalle sue manifestazioni qualsiasi ingerenza di carattere politico. Ottimi propositi che vedremo poi, però nel giro di qualche anno saranno completamente disattesi, fino a trasformare il Festival di Venezia in una manifestazione di carattere schiettamente politico.
Il conte Volpi di Misurata, presidente della Biennale, alla presenza del direttore generale per la cinematografia, conferisce i premi della terza mostra d'arte cinematografica. Come è noto, le coppe del Duce per i 2 migliori film sono state assegnate a Casta Diva e Anna Karienina. Fra i numerosi premi di produzione, regia e interpretazione, i film nazionali hanno conseguito una delle 2 coppe del Ministero della Stampa e Propaganda con Scarpe al Sole, una del Partito Nazionale Fascista con Passaporto Rosso e quella del Ministero delle Corporazioni per il miglior film comico con Darò un milione. L'Istituto Nazionale Luce, che ha messo in palio una coppa per il miglior documentario estero, ha vinto la coppa della Biennale per il miglior documentario italiano con Riscatto, ispirato da una delle più gloriose realizzazioni fasciste, La Redenzione dell'Agro.
Figura chiave del legame tra mostra del cinema e politica fascista è il conte Giuseppe Volpi di Misurata, che poi era conte, diciamo, di nobiltà quantomeno recente, nel senso che era stato fatto conte nel 25 da Vittorio Emanuele III. Lui era un industriale massone legato veneziano, uno dei protagonisti della realizzazione di Porto Marghera, proprio in quegli anni diventa presidente di Confindustria e insomma ha le mani nel corso dei decenni nelle principali industrie italiane, dalle officine Galileo di Firenze alla CIGA, la Compagnia Italiana Grandi Alberghi, fino alle Assicurazioni Generali. È uno dei fondatori della SADE, la Società Adriatica di Elettricità. Era stato soprattutto governatore della Tripolitania.
All'Excelsior Palace si torna sulla spiaggia del Luna Park, ma il Lido ha i suoi denigratori. Gli uni dicono che ci si diverte troppo, gli altri che ci si annoia mortalmente.
L'unione di arte e spettacolo è evidentissimo nel programma della prima edizione, inaugurata, si diceva, il 6 agosto del 32. In un appunto sulla terrazza dell'Eccelsior, queste proiezioni all'aperto sono la presenza del jet set, si sarebbe detto poi, del bel mondo, e pienissime di divi, soprattutto divi americani: Greta Garbo, Clark Gable, Frederick Marsh, Wallace Beery, Norma Shearer, James Cagney, John Barrymore, Joan Crawford, Boris Karloff. E gli Stati Uniti sono la cinematografia dominante. Sono ben 12 i film americani presenti alla prima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, 7 i francesi, 2 i lungometraggi italiani, 5 i tedeschi, e ancora la Germania di Weimar, ricordiamolo, e poi Olanda, Polonia, Cecoslovacchia e 2 film britannici e 3 dell'Unione Sovietica.
Il Radio Corriere, organo di stampa dell'EIAR, l'ente radiofonico di Stato, recensisce la mostra.
Il
Il grande interesse dell'avvenimento è stato dato, oltre che dall'eccezionalità dei film scelti per le proiezioni, dal fatto che i lavori giungevano al pubblico integralmente, nella loro lingua d'origine e senza aver subito alcun taglio dalla censura né alcun oltraggio dai doublage, ossia dai doppiaggi.
I film vengono premiati, ma in questa prima edizione vengono premiati in maniera ufficiosa. Non c'è una giuria, non ci sono premi ufficiali che saranno introdotti solamente più tardi, c'è però un referendum indetto dal comitato organizzatore che è presieduto significativamente da Attilio Fontana dell'Istituto Commercio Estero, un referendum che viene svolto tra il pubblico, sono dei premi del pubblico quelli della prima edizione. E a vincere sono come film più divertente A me la libertà, che in realtà era A nous la liberté di René Clair, come film dalla fantasia più originale Il dottor Jekyll di Ruben Mamoulian, che vince anche come miglior attore Frederick March per quel film, come film più commovente come miglior attrice Helen Hayes, vince il film Il fallo di Madeleine Claudet, il peccato insomma di Madeleine Claudet, come film tecnicamente migliore Ragazzi in uniforme tedesco di Leontine Sagan, e come miglior regista Nikolaj Eck per il film sovietico Il cammino verso la vita.
Mustafa ушел, дьявол. Колька свист ушел.
Выдумала советская власть штучку. Бандитов для галок переделывать.
Не стой на льду, да лед провалится. Эх, не люби ворота, вор завалится. Щи горячие, да с кипяточечком. Слезы капают, да ручеечечком. Эх, вор завалится, да будет париться. Передачу носить не понравится. Горячие, да с кипяточечком, да слезы
Francia, Stati Uniti, Germania di Weimar, Unione Sovietica. È questo l'elenco dei premiati di quella prima edizione. Ed è anche significativo il film inaugurale, perché il film si apre con un film hollywoodiano e con un film di genere, cioè con Il dottor Jekyll, appunto di Ruben Mamoulian, interpretato da Frederick March e Miriam Hopkins. Un titolo che è indicativo di un tentativo di tenere insieme arte e industria, tentativo che negli anni successivi sarà sempre più contraddittorio e sarà ovviamente un gioco a tre: arte, industria, politica. L'edizione comunque è un grande successo. Nel 1932 gli spettatori sono 25.000, due anni dopo, la seconda edizione, quando è ancora biennale, sono 41.000, tanto che si deciderà di rendere annuale la manifestazione. La terza edizione sarà nel 1935 e gli spettatori saranno anche lì 38.500, per diventare 50.000 nel 36, 60.000 nel 37.
Sua Eccellenza il Conte Volpi di Misurata consegna le coppe assegnate alla quarta esposizione internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che ha segnato luminose affermazioni della produzione nazionale. Come è noto, la Coppa del Duce per il miglior film straniero ha premiato L'Imperatore della California, produzione Trenker, e quella per il miglior film italiano, Squadrone Bianco, produzione Roma Film. La Coppa Volpi per il miglior attore è stata assegnata a Paul Mooney per La vita del dottor Pasteur. L'Istituto Luce con Il cammino degli eroi ha vinto la Coppa del Partito per il miglior film politico-sociale e quella dell'Istituto per la Cinematografia Educativa per il miglior film scientifico.
A questo punto però si impone il rapporto con le autorità fasciste, che si cerca di coinvolgere sempre di più e che a questo punto sono ben disposte a inserirsi in una manifestazione di grande successo che è anche una grande vetrina internazionale. E l'anno decisivo è il 1935, che non è un anno casuale, perché il 35 è proprio un anno di svolta nella struttura della cinematografia italiana, dell'industria cinematografica italiana e dei rapporti tra industria e politica. È l'anno in cui viene fondata la Direzione Generale Cinema, e che è l'organismo governativo che gestisce da un punto di vista politico, ma soprattutto economico, l'insieme del cinema italiano. È l'anno di una grande centralizzazione del cinema italiano, e di questa centralizzazione fa parte anche il destino della Mostra del Cinema di Venezia. La Mostra del Cinema di Venezia riaprirà dopo 3 anni di interruzione nel 1946. Il film che verrà segnalato da una commissione di giornalisti come miglior film, non è una giuria, sarà L'Uomo del Sud di Jean Renoir, ma tra i film segnalati ci sono un film sulla Resistenza, in italiano Il Sole Sorge Ancora, l'inglese Enrico V di Laurence Olivier, il film antinazista di Fritz Lang Anche i Boia Muoiono, e tra gli altri Amanti Perduti, che in realtà era Les Enfants du Paradis di Marcel Carnet, e Paisà di Roberto Rossellini.
Miracoli dell'aereo e del cinema. Andreotti è già a Venezia con la consorte. Anche Gemini e Cilenti sono arrivati per la mostra. Qui non usano le Aprilia ma le gondole. Il prefetto Notariani accompagna il rappresentante del governo. Il classico successo di quella veneziana ha moltiplicato le mostre del cinema, ma a Venezia rimane la cornice incomparabile dei sogni in bianco e nero e in Technicolor. Al suo appello anche quest'anno tutte le nazioni hanno risposto. Piazza San Marco, i portici del palazzo schierano l'illustrata fantasmagoria delle adesioni venute dai vari produttori. I films, oltre che fra loro, dovranno gareggiare con le attrattive della sala di proiezione. Attenti dive e divi, subirete il confronto con le statue, i capitelli e i fregi del cortile di Palazzo Ducale. Ma andiamo un po' a Girondon tra gli ospiti di questa Venezia. La principessa Branciforti, Gualino della Lux con Vittorio Calvino, la Merlini esprime delle speranze a Pallavicini, Memo Benassi pensa alle sue interpretazioni future, Callari riposa dalle fatiche della critica, il Florian è più che mai un salotto. Ecco i rappresentanti della cinematografia francese. Ed ecco la serata. Prima che si spengano le luci, un ultimo sguardo ai grandi del cinema e ai sorrisi incastonati tra vesti e gioielli. Attraverso la porta della carta vanno a mettersi di fronte alla tela che si animerà dei racconti narrati da registi nostrani e stranieri.
Attenzione però, la Mostra del Cinema di Venezia non diventa nel dopoguerra una mostra apolitica, anzi forse è più politica nel dopoguerra, negli anni 50, nei decenni dopo la liberazione, di quanto non fosse stata, se non altro, agli inizi degli anni 30, perché diventa un grande terreno di scontro interno soprattutto, negli anni della Guerra Fredda. Basti citare il caso nel 1954 del festival in cui si contendono il Leone d'Oro, il film sostenuto dai cattolici, che è La Strada di Fellini, e il film sostenuto dalle sinistre, che è Senso di Luchino Visconti. Il presidente della giuria, Ignazio Silone, in quel caso esprimerà un verdetto da terza forza, che però era abbastanza infelice, perché dei due premiò il povero Giulietta Romeo di Renato Castellani, che era evidentemente inferiore a tutti e due i film, che erano due grandi film, sia quello di Fellini sia quello di Visconti. Sono però gli anni in cui anche la Mostra del Cinema fa scoprire, tra le altre cose, le cinematografie extraeuropee o le cinematografie dei paesi europei meno noti. Il Giappone, in realtà, è la Mostra del Cinema a lanciare il cinema giapponese, a cominciare da Kurosawa. Il cinema indiano, Satyajit Ray, ma anche in Italia la Polonia e le prime avvisaglie di Nouvelle Vague. Nel 59 vincono ex aequo due film italiani, Il generale della Rovere di Roberto Rossellini e La grande guerra di Mario Monicelli, e anche questo è un segno più politico che altro, cioè è il segno che si può cominciare a parlare del passato più o meno recente. È un, potremmo dire, un festival 1959 pre-centrosinistra, perché la grande guerra racconta in maniera dissacrante la prima guerra mondiale, e il generale della Rovere torna a parlare, come non si faceva più da anni, del fascismo e dell'occupazione tedesca.
Leone d'oro di San Marco, esequo a due film che ravvivano con stile ed accenti diversi, ma con lo stesso spirito e con ammirevole forza espressiva, una tradizione di umanità e di verità che ha dato risonanza internazionale al cinema italiano. Il generale della Rovere di Roberto Rossellini.
Il film italiano di Rossellini e il film di Monicelli, La grande guerra, hanno decretato la più bella vittoria che il cinema italiano abbia mai avuto da parecchi anni a questa parte. Due film ex aequo, un Leone d'Oro alla 20ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Ecco Dino De Laurentiis e Mario Monicelli a fianco del ministro Tupini che ricevono il Leone d'Oro. Ed ecco ora il produttore Moris Sergas per il film di Rossellini. E vogliamo Rossellini. Rossellini dovrebbe essere presente in sala. Ecco Roberto Rossellini che sale in questo momento sul palcoscenico. Viene abbracciato da Alberto Sordi, anche interprete del film La Grande Guerra. Sono presenti sul palcoscenico Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Roberto Rossellini, Moris Sergas, Mario Monicelli e Dino De Laurentiis. È veramente un trionfo per il cinema italiano e il pubblico risponde bene in sala, tutta la sala è in piedi. La giuria crediamo che abbia scelto bene quest'anno, ci attendavamo un verdetto un po' più movimentato, ma con il premio a Bergman e con il premio ex aequo il Leone d'Oro ai due film italiani, a Madeleine Robinson, un'attrice indubbiamente di grande valore, a James Stewart, è inutile parlarne, mi pare che la giuria abbia fatto il meglio possibile per questa 20ª edizione della mostra.
È la grande vittoria del cinema italiano, entrambi i film che avevano ottenuto un grandissimo successo durante le rappresentazioni hanno adesso la palma, il Leone d'Oro resta in Italia, dovranno dividerselo Mario Monicelli e Roberto Rossellini. Entrambi gli argomenti dei film, i soggetti dei film si riferivano alle vicende della nostra patria durante gli anni duri di guerra, la guerra del 1915-18 e la guerra ultima, la guerra del 1940-45.
Signore e signori, abbiamo il piacere di avere al microfono per una piccola impressione i due protagonisti principali del film La Grande Guerra, Alberto Sordi e Vittorio Gassman.
L'impressione la puoi immaginare, è veramente entusiasmante, è ciò che speravo veramente che avvenisse questa sera, il trionfo del cinema italiano.
Ecco Vittorio Gassman.
Tra l'altro se si pensa che tanti altri film importanti italiani sono in cantiere o già pronti, si può veramente sperare che la prossima annata sarà un'annata trionfale. Siamo tutti felici e molto commossi.
Brava, brava la giuria, viva il cinema italiano.
Grazie a Gassman e a Sordi, ecco Dino De Laurentiis al microfono della radio.
È una grande vittoria del cinema italiano, la Grande Guerra e il Generale delle Loro hanno dimostrato la vitalità e la forza che il cinema italiano in questi ultimi anni ci ha dato una forte espansione nel mondo.
Contento, emozionato,
molto contento,
sì. Grazie,
grazie.
Ecco Rossellini.
Rossellini che, a cui sono state chieste molte fotografie. Spero che questa sera lei sia più loquace di quanto non lo sia.
Sai, non mi riesce, mi imbarazzo, allora è difficile essere loquace.
Naturalmente contento, sono domande
certo,
ovvie, no?
Certo.
Dunque, lei ha annunciato anche un nuovo film.
Sì.
Lo ripeta ai nostri ascoltatori così.
Beh, comincio un film adesso.
Aspetta, io...
comincio un film molto presto e poi faccio un altro film anche con Ergas e uno con De Laurentiis.
Benissimo. Mario Monicelli.
Ecco, Mario Monicelli al microfono. Allora, soddisfatto e contento?
Soddisfattissimo, perché io devo dire che per uno che fa il mestiere del cinematografo, trovarsi, sia pure per una volta, all'altezza di Rossellini è il più gran premio che si possa dare.
Un notevole rinnovamento della mostra del cinema di Venezia si ha dagli anni 60, dal 63 in poi, sotto la direzione di Luigi Chiarini, ex fascista, poi compagno di strada dei comunisti, che apre il festival alle Nouvelle Vague, ai grandi autori. Nel 63 vince Le mani sulla città di Francesco Rosi, passano i film di Mal, di Pasolini, di Visconti, di Buñuel. Visconti vince nel 64, anche vecchi maestri come Bresson e Dreyer, vince la battaglia di Algeri di Pontecorvo, ottiene riconoscimenti Godard. La sua direzione termina nel 68, nel pieno delle polemiche, delle contestazioni, che però vengono in realtà gestite quasi dall'establishment stesso del cinema, dai registi dell'ANAC, in una grande confusione tra bombe carta che esplodono, registi che occupano il palazzo del cinema, contestazioni che vertono soprattutto sulla necessità di gestire in maniera diversa la mostra, di superare lo statuto che era ancora quello del fascismo.
Sì, un momento, silenzio! Momento, silenzio!
Ci passiamo per concludere ora a un ultimo argomento, la mostra del cinema a Venezia che, come sapete, ha sospeso e rinviato la sua apertura. Ecco in proposito un servizio di Carlo Mazzarella.
La 29ª mostra d'arte cinematografica, che doveva inaugurarsi ieri sera alle ore 22, è stata rinviata a martedì 27. Ieri sera, di fronte a Palazzo del Cinema, c'è stata appunto una manifestazione. Molti gridavano mostra libera, mostra indipendente, mostra al popolo. E l'ANAC, l'associazione, diramava questo comunicato.
Nella tarda mattinata di oggi, il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, professor Luigi Chiarini, ha presentato al presidente della mostra stessa, ingegner Giovanni Favaretto Fisca, una lettera con la quale rimette nelle sue mani la mostra.
Di fronte alla decisione di sospendere e alle proposte di chiudere la mostra, addebita la responsabilità di questo atto, che considera una vera e propria serrata, a chi pensa di risolvere in maniera autoritaria, antidemocratica e immobilistica la crisi delle istituzioni di cultura e cinematografica.
Insomma, la mostra del 1968 finisce in un grande caos, e da allora c'è un momento in cui c'è una lunga fase in cui il Festival di Venezia è una manifestazione non competitiva e dal futuro incerto, finché nel 79 la direzione di Carlo Lizzani, affiancato da alcuni giovani cinefili come il grande Enzo Ungari, la fanno rinascere sempre sotto il segno dell'incontro tra arte e spettacolo, tra il grande cinema americano, che conosce i suoi ultimi momenti della stagione degli anni 70, e il cinema d'autore europeo e non, che si riaffaccia. In fondo la storia della mostra del cinema è sempre stata una storia dei rapporti tra arte, politica e spettacolo, fino alle direzioni di Marco Müller, di Alberto Barbera, in cui ci si è aperti al web, al cinema d'animazione. È stato premiato un documentario come Sacro Graal di Gianfranco Rosi. Insomma, la cifra della mostra del cinema di Venezia, del Festival del Cinema, che nel frattempo è stato schiacciato per decenni da quello di Cannes, rimane quello di un difficilissimo equilibrio tra istituzioni, politica, esigenze di glamour e di spettacolo e la necessità di rimanere fedeli a quella vocazione originaria, e la difficoltà poi oggi a farlo in un mondo del cinema sempre più sfuggente, tra nuove piattaforme, Netflix, ipotesi di festival sempre più virtuali, fine in fondo del fascino del mondo del cinema, dei divi, Hollywood completamente in mutazione, un pubblico del cinema d'autore sempre più residuale. Eppure questo carattere fatalmente ibrido è sempre stato quello dei festival, di un festival come Venezia in particolare.
What is it, Paul?
It's a quarter to three, sir. And your address at the university is at three.
So it is, Paul. So it is. You know, Paul, you're a nuisance.
Yes, sir.
But I don't know what I should do without you.
How do you do, Dr. Jekyll?
How do you do?
Da quel 6 agosto del 1932, in cui fu inaugurato con la proiezione del Dottor Jekyll, la storia del Festival di Venezia è stata anche fatalmente una storia di trionfi e di miserie, di compromessi, di polemiche e di contraddizioni. Una storia che ci parla dell'evoluzione e della crisi di una società, rapporti con la politica, con l'industria. Insomma, la storia della mostra del cinema di Venezia è incastrata nella storia del Novecento e poi anche del secolo successivo, come il cinema tutto.
Il 6 agosto 1932 a Venezia si inaugura la prima mostra del cinema. Emiliano Monreale l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.